SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani, che oggi vi porta nel mondo dei giovani, quelli con 2G. Perché? Perché parleremo di piattaforme digitali, di cui una che si chiama Twitch, che insomma ha un grande successo nella categoria forse dei millennials, della generazione Z. Ce lo spiegherà il nostro prossimo ospite, che si chiama Alessandro Nannipieri, fa il Twitcher, poi mi dirai se ho usato la definizione giusta, e ci spiegherai anche perché. Ti chiamiamo dall'Australia, insomma, qual è la tua relazione con l'Australia? Intanto ti diamo il buongiorno e ti ringraziamo per essere con noi.
Buongiorno Andrea, grazie a te ovviamente per l'invito, buongiorno a tutti quelli che ascolteranno, e piacere di conoscervi, insomma, anche se un po' indifferita, però.
Però tanto sei abituato a questo rapporto digitale con le persone. Innanzitutto spiegaci quando è nato, poi dopo ci spiegherai cosa vuol dire essere Twitcher, ma intanto spiegaci come è nata questa tua nuova passione, che se non mi sbaglio ha preso piede proprio quando eri in Australia.
Sì, io ammetto sono in Italia, ero entrato da qualche annetto, ma nel mio periodo in cui ho iniziato appunto a per così dire streamare, fare streaming, quindi a fare dirette su internet sulla piattaforma Twitch e poi su tutti i social collegati, più o meno collegati, ero al mio terzo e quello che sarebbe stato poi l'ultimo anno d'Australia, e lavoravo in un ristorante a Melbourne, vicino, insomma, in Balaclava, quindi a sud della CBD. L'idea all'iniziale è venuta prevalentemente perché, essendo una persona molto casalinga e che diciamo a cui piace ancora spendere il tempo in casa anche post e pre lavoro, soprattutto quello della cucina, che insomma è abbastanza pesante e stressante, magari quando finisce voglia anche proprio di totale calma e pace, almeno io ne avevo bisogno. Stavo spesso a casa e mi ascoltavo sempre sottofondo qualcosa mentre facevo poi insomma quello che facevo a casa, o giocavo, o comunque stavo proprio attento a questi altri contenuti su internet, che fossero l'inizio dei podcast, che insomma qualche anno fa ancora non erano così famosi, oppure qualche video su YouTube di qualcuno che parlava, insomma generalmente però contenuti su internet di intrattenimento, più o meno divulgativi, perché poi magari si poteva passare da un documento sulle mafie di Saviano appunto alla puntata di un podcast Becerone, e usufruivo molto di questi contenuti. Mi piaceva ascoltare e sentire le persone parlare, che condividessero o meno i loro interessi, e un giorno ho fatto: ma se lo fanno anche loro, no? Perché non lo posso fare anch'io? Cioè alla fine loro si mettono su internet e chiacchierano del più del meno, con più o meno criterio, insomma con un programma più o meno preciso, fammi provare anche a me. E quindi con la mia ex compagna allora provammo a avviare questa sorta di podcast su Twitch, appunto la piattaforma streaming, dove è una sorta di televisione in diretta su internet, dove ognuno ha il suo proprio spazio, il proprio canale, e fa fondamentalmente quello che vuole: chi gioca, chi parla, chi disegna, chi e creammo questo podcast che chiamiamo al tempo People Gallery Podcast, dall'idea dell'intervistare una o due volte a settimana diverse persone nel mondo con diverse storie, diversi lavori, diversi background, che appunto andassero a costruire e fossero loro stesse le opere di questo museo delle persone, appunto People Gallery. Solo che poi insomma dopo un mesetto le cose non andavano molto bene, anche perché in un mese guadagniamo ben 3 follower, che insomma non è proprio un sinonimo di crescita.
Anche perché tre follower al mese vorrebbe dire 36 follower l'anno, e quindi in 10 anni riusciresti a avere i follower che ho io su Instagram. Quindi, insomma, nel frattempo stavi continuando, insomma, le due carriere, sia quella del lavoro nel ristorante che quella dell'aspirante streamer. Innanzitutto stabiliamo i ruoli. Io sono il boomer, quindi quando ti farò delle domande alle quali sorridi, me lo dici tranquillo e mi fai: guarda, questa è una domanda a boomer, però te la spiego, ok?
Certo.
Visto che te sei più dentro. Quindi da lì poi come hai fatto a incrementare il tuo numero di followers, che oggi, se non mi sbaglio, su Instagram conta 32.400 follower, mentre su Twitch, vado subito a cercare tutte le varie classifiche che ci sono sui siti, nella classifica dei most watched italiano Twitch streamers a gennaio 2024, quindi aggiornato, sei nella top 30 e conti un totale di ore che supera le 158.000, le ore viste, insomma, dagli spettatori. Poi ci spiegherai quanto affidabili sono questi numeri e cosa significano in realtà. Però ecco, da lì, quindi farlo come hobby, vediamo se funziona, al discorso mi trasferisco in Italia perché voglio farlo, ecco, qual è stata la chiave di volta?
Allora, fondamentalmente, dopo appunto il primo mese un po' fallimentare, anche se concettualmente secondo me rimane l'idea più bella, anche più bella di quello che sto facendo adesso, ma purtroppo con intervistando persone, quindi dovendosi organizzare, avendo poco tempo, facendo anche poche dirette, proprio poco tempo su internet, e fai difficoltà a conoscerti, soprattutto al tempo che era praticamente poco prima, no, era quasi a metà Covid più o meno, comunque verso la fine del periodo Covid, dove comunque era spopolato, no, il contenuto online, perché la gente stando a casa chiaramente aveva più bisogno di queste cose, quindi c'era anche molta più concorrenza. E dopo un mese fondamentalmente cambiai nome in quello in cui mi chiamo adesso, di Twitch, che è semplicemente parte del mio cognome più la piattaforma del lavoro, e ho semplicemente avviato un percorso da solo dove avevo più libertà, più possibilità, più ore, più tutto fondamentalmente. Non ero obbligato dagli ospiti, dalle loro presenze o non presenze, perché spesso mi avevano dato buca anche dopo aver fatto comunque organizzato le grafiche, quindi pagato tutto quanto, e ho iniziato a diluire un pochino più il contenuto, quindi a fare più live, ore di live al giorno, più dirette, più tempo appunto sulla piattaforma, allungandola anche con un po' di gaming, che è il videogioco, per guardare le persone videogiocare, che per quanto possa sembrare assurdo, è una cosa che funziona molto e che alle persone piace, e quindi ad aumentare la diretta, mentre sì, lavoravo ancora al ristorante, quindi dividevo in degli orari un po' folli. Da quando ho iniziato appunto il percorso Nanni Twitch, dopo il primo mese di prova, era giugno mi sembra, o comunque maggio di un'estate, non mi ricordo, 2018, forse 2019, e poi in Italia sono tornato a gennaio, quindi io per tutti quei mesi fino a fine dicembre ho lavorato diciamo in due modi diversi, sia digitalmente che poi realmente.
E a volte però si accavallavano, no, queste due, che a volte facevi delle dirette direttamente, mi raccontavi prima a microfoni spenti che facevi delle dirette mentre cucinavi, quindi magari anche che non si poteva ai tempi, insomma, rilasciare improperi o bestie, non si potevano fare,
sì. No, c'era un linguaggio un pochino più moderato, però sì, ho provato a unire anche le due cose. Ogni tanto, magari post lavoro, durante il lavoro, anche come una sorta di esperimento, chiamiamolo sociale, ma comunque di contenuto, ecco, che non esisteva ancora sulla piattaforma e che in realtà mi piacque molto, perché lo staff Twitch australiano si complimentò addirittura con me in privato, cosa che credo facciano abbastanza raramente.
C'è un signor Twitch Australia? C'è proprio...
Sì, signor Twitch Australia, Nuova Zelanda, perché sono insieme, si congratularono perché appunto mi piaceva molto come contenuto, e poi comunque l'intrattenimento di cucina è una roba che funziona ovunque fortissimo, vedi tipo Masterchef, questi programmi qua. Chiaramente non eravamo minimamente lontani dai loro livelli, anche perché non c'era una produzione, una regia, c'era tutto made, come praticamente prende
Però, però era forse anche più vero, ecco, da questo punto di vista,
perché era proprio il vero
ristorante, diciamo, col vero staff all'azione. Io nel frattempo ricordo a chi ha l'ascolto che siamo in collegamento dall'Italia con Alessandro Nannipieri, di professione Twitcher, che quindi ha avuto un'esperienza lavorativa in Australia. A un certo punto gli è venuto voglia di fare quello che soleva fare lui da utente, cioè ascoltare. Lui ascoltava appunto gli altri streamatori sembra un termine preso presto dalla pesca, quindi gli altri streamer, poi ha detto perché non lo faccio anch'io, ha deciso di farlo anche lui e ha iniziato l'avventura di Nanni Twitch. Ecco, arriviamo quindi a Nanni Twitch e spiega a noi boomer cos'è Twitch.
Allora, Twitch è fondamentalmente la televisione, o comunque una piattaforma digitale che può essere paragonata o comunque riconducibile a uno YouTube, un Facebook se vuoi, un Instagram, a qualsiasi, diciamo, social network o piattaforma digitale su internet, dove ognuno ha la possibilità di crearsi un suo spazio, quindi un suo canale, o semplicemente diventare utente con un account o meno, e appunto da diciamo canale ospitante avviare queste dirette per poter poi accogliere in diretta appunto le persone che guardano. Quindi è praticamente televisione su internet con possibilità di interazione diretta, che è la cosa fondamentalmente più importante, più diciamo gustosa della piattaforma, perché te mentre fai quello che fai, che può essere veramente di tutti i tipi, di tutte le forme, le persone appunto commentano in diretta e hanno un'interazione con te, che è una cosa bellissima.
Ecco, però una domanda che innanzitutto sul suo profilo su Twitch Metrics si descrive come single con due gatti, una chiocciola e la mammina che mi fa il bucato, no? Giusto per mettere proprio le carte in tavola.
30 anni, ricordiamo.
Appena compiuto 30 anni, quindi ecco, un vero boomer direbbe, ma sì, ma come fai a chiamare questa cosa lavoro? Intanto ricordo qualche rankings, sei appunto al numero 27 nel Most Watched italiano channel e al numero 8 nel Most Watched italiano Just Chatting channel, quindi insomma come si può dire, non sei l'ultimo arrivato, quindi hai un po' di cognizione di causa, anche perché insomma ora sono un po' di anni che lo fai. Ecco, quando una cosa del genere e come una cosa del genere si trasforma in lavoro?
Fondamentalmente fin quasi da subito, nel senso che dopo aver superato qualche parametro tecnico che il sito chiede, che ne so, 5 spettatori di media per 12 giorni, insomma queste cose abbastanza semplici, insomma, anche se poi
anche perché 5 se si mettono due genitori, un paio di cugini e un amico, siamo arrivati a
5. Esatto, dopo questo superamento di questi piccolissimi parametri tecnici, per far vedere che non sia un bot che altro, le persone poi possono iniziare a iscriversi al tuo canale, quindi a pagare mensilmente una somma di denaro che un tempo era 5 euro, adesso mi sembra che costi 3,99, quindi è diminuita, per appunto usufruire dei tuoi contenuti, che possono anche essere visti senza abbonamento, poi è un po' a discrezione dello streamer, quindi del proprietario del canale che appunto fa questi contenuti, dove semplicemente se non hai l'abbonamento guardi le pubblicità e quindi guadagni anche una piccola parte piccola dalle pubblicità che le persone non abbonate guardano. Poi uno è libero di, per esempio, poter scegliere di mettere le trasmissioni salvate post diretta, quindi per chi se le fa rivedere solo per gli abbonati, oppure nella chat posso iscriverci solo chi è abbonato. Io sono sempre stato molto libero da questo punto di vista, poca pubblicità, poche restrizioni, insomma valuto fondamentalmente il mio contenuto non così elitario, ecco, non così imprescindibile per il genere umano, e quindi ti dà un po' la possibilità a tutti, soprattutto ai più cazzoni, non so se si può dire. Di
ormai l'hai detto, almeno che non ci metta il bip sopra, ma ecco, in che modo, perché poi ci addentreremo un po' di più proprio nel mondo social, ma come fai a valutare il tuo lavoro, cioè quali sono i parametri tramite quali capisci se stai andando bene o no? È soltanto veramente il contatore di ascolti e di iscrizioni? Cioè, in che modo riesci a capire come aggiustare, come fare la tua strategia?
Eh, questa è la domanda che, di cui la risposta è praticamente tracciare il sentiero per Eldorado, fondamentalmente, proprio le indicazioni per Eldorado, perché in realtà è il punto cruciale più difficile del lavoro, di questo lavoro, e che più distrugge chi fa questo lavoro, sia mentalmente che proprio a livello di contenuti, perché fondamentalmente non c'è un modo giusto e non c'è una parametria giusta per fare questa cosa, nel senso che c'è chi magari ha un pochino più fame, tra virgolette, e quindi ha bisogno sempre più soldi. Chiaramente nel sito c'è una metrica che è interna, ovviamente, che può vedere noi, che è il proprietario del canale, che ti fa vedere quanto guadagnerai, quanti iscritti hai, quanti soldi guadagni da pubblicità, eccetera eccetera, però non c'è il modo per fare più spettatori che guardano, appunto, più pubblicità oppure più abbonati, se non qualche piccolo accorgimento, qualche piccola tecnica o trucchetto senza malizia, che può essere per esempio un sub goal, ovvero un subscriber goal. L'anno scorso ho fatto: ok ragazzi, siamo a 1000 iscritti, se siamo a 1600 si va in Norvegia 5 giorni e si fanno le dirette RL, ovvero in real life, quindi con la telecamera in giro per il mondo e non più a casa, o comunque fuori da casa, e vi porto a vedere i fiori norvegesi, Oslo.
Ci sei arrivato? Ci sei arrivato a 1600?
Sì, sono arrivato, e ne ho approfittato anche per portarci mia mamma Valeria, che
oltre che lavare, che farti il bucato sempre, almeno l'hai portata un po' anche,
esatto, per compensare. E ovviamente questa cosa viene anche, diciamo che Twitch funziona moltissimo da parte nostra per due fondamentali, ovvero il primo è il Twitch Prime, ovvero se hai Amazon Prime e colleghi il tuo account Amazon Prime con il tuo account Twitch, hai la possibilità di iscriverti una volta al mese a un canale a tua scelta in maniera gratuita, quindi c'è questo Prime da poter utilizzare, che appunto l'utente può scegliere mensilmente una persona a cui darlo. E poi la seconda cosa sono le sub gift, ovvero le iscrizioni regalate. Se te utente segui un canale a tua scelta, non solo puoi iscriverti con Prime o a pagamento, non solo puoi anche non iscriverti, ma puoi anche regalare iscrizioni alle persone che beneficeranno per un mese, appunto, dell'abbonamento regalo. E questa cosa crea una sorta comunque di community, no? Di gruppo, di gruppone, di unione tra le persone, perché comunque facendo spesso e volentieri dirette nei soliti giorni, ai soliti orari, bene o male le persone sono quelle, comunque soprattutto col passare del tempo e degli anni, diciamo che richiami a te, no? Le persone un pochino più simili che scherzano come te, via dicendo, e quindi si crea questo gruppo incredibile che poi, insomma, uno streamer o un digital content creator sceglie se far rimanere solo digitale o se espandere anche nella vita vera, chiamiamola così, come magari ho fatto anche io.
Ti è capitato poi di conoscere dal vivo persone, tuoi followers?
Sì, io, a differenza della stragrande maggioranza di tutti i miei colleghi, sia italiani che internazionali, io sono un ragazzo del popolo, mettiamola così. Io invito gente a casa, ospito persone, mi vengono a trovare, si fa serate fuori, abbiamo comunque per esempio dei social collegati, che possono essere gruppi di WhatsApp, Telegram, Discord, che è un'applicazione dove ci sono dei canali vocali, quindi o semplicemente delle chat vocali dove passare il tempo insieme. E si è creato nel corso di questi quasi 4 anni una community bellissima, dove ogni anno ci ritroviamo almeno una volta l'anno e siamo più di 70 persone, e loro vivono anche, sono diventati talmente tanto affiatati, amici anche tra loro stessi, che non c'è bisogno della mia presenza, cioè non sono più io il collante, che è la cosa più bella, cioè loro se ne vanno a fare vacanze insieme, si ritrovano, vanno in giro, quindi è nata proprio una community incredibile, bellissima, però non lo fanno in tanti, soprattutto mettersi le persone in casa.
E perché secondo te non lo fanno? Perché comunque arrivano a dei livelli dove diventerebbe troppo complicato gestirli, o perché alla fine il socialismo digitale è più semplice di quello reale?
Ma è più semplice, secondo me non ci sono paure, qualcuno ce la potrà anche avere, ma non sono principalmente le paure del che ti possa cadere qualcosa è spaventoso, no? Conoscere persone, soprattutto, insomma, in questi anni di tecnologia che avanza, il contatto umano, il contatto con le persone è sempre più lontano, è sempre più difficile da parte di tutti, quindi a maggior ragione io definisco i miei colleghi e me stesso, insomma, quasi sociopatici per certi livelli, perché comunque viviamo una vita e il lavoro ci costringe, o comunque ci fa stare spesso e volentieri in casa da soli, quindi ci chiudiamo, no? Anche più facile chiudersi noi stessi.
Affronteremo fra poco questo aspetto del sì. Lavoro. Ecco, ora però hai descritto il tuo rapporto con, diciamo, chiamiamolo ora, il tuo popolo, nel senso i tuoi followers. Invece sì. Fra streamers c'è rivalità? Cioè come funziona la relazione fra streamers? Perché poi il pubblico, non dico è quello limitato, però insomma spesso viste le fasce orarie, i temi toccati eccetera, quindi volevo sapere da te prima di tutto qual è il rapporto fra streamers e cosa succede nel bene e nel male, e l'altra cosa che, di cui ero curioso è quali sono le tematiche che vanno per la maggiore, ecco, fra i Twitcher.
Allora il rapporto tra gli streamer è credo qualcosa di veramente difficile, perché c'è un livello di, solitamente, invidia, gelosia, sfida l'un con l'altro, soprattutto trattandosi spesso e volentieri di un lavoro che fa fede molto ai parametri tecnici, quindi quanti spec ho, quanti spettatori ho, quante iscrizioni questo mese ho fatto, e magari andando anche in competizione a livello di contenuti, che ne so, io e un'altra persona possiamo fare live dirette sulla stessa categoria, che appunto può essere just chatting, che è letteralmente quattro chiacchiere, quindi su quel diciamo piano di conflitto tra virgolette, oppure insomma su queste dinamiche di rivalità, di invidie e gelosie, dove spesso e volentieri ci sono delle guerre un po' stupide e inutili tra community, tra persone, tra streamer, dove si cerca sempre di prevaricare l'uno sull'altro, a maggior ragione immagino in Italia, che insomma siamo da sempre un popolo molto individualista. Ma
questo, quindi, cioè, mi viene da pensare che altri video in cui si vedono streamer insieme in realtà lo fanno per convenienza privata, ora non senza citare casi celebri come Bobo TV che improvvisamente è scoppiato, però ecco, le amicizie che sembrano essere vere e sincere molto spesso, mi dici, potrebbero nascondere dei motivi di puro interesse personale.
Sì, sì, spesso e volentieri lo sono, ma non per pregiudizio o per sentito dire, perché poi insomma vivendo questo lavoro da 4 anni si rivelano poi essere così, persone che magari si approfittano di qualcun altro per prendere parte del suo pubblico o del suo successo, persone che fingono di divertirsi magari per poter partecipare in contesti che gli porterebbero maggiore pubblico, maggiore visibilità e via dicendo. Però, come ci sono,
insomma, Dante li metterebbe all'inferno, no? Gli streamer, mi sembra,
sì,
di capire.
Che sì, ma direttamente senza passare dal via. Però come ci sono queste realtà, ci sono anche ovviamente quelle più sincere e oneste, che poi secondo me sono anche quelle che si spostano sul piano reale, quindi quando poi incontri le persone dal vivo è occasione di passarci un po' di tempo insieme, che non sia un'ora in una fiera a caso durante l'anno. Allora lì hai modo di, appunto, di conoscere davvero le persone e capire quali sono quelle buone e quelle no.
Come nella vita, poi, chiamiamola fra virgolette reale, insomma, si conoscono persone che sono buone, persone che sono meno buone, ecco. Per quanto riguarda invece la tematica, ecco, che per te, per la tua attività, è quella che ha più successo, cioè cosa fai vedere nei tuoi? Spiegaci cosa si vede. Io mi sono visto un paio di episodi in cui giocavi a costruire uno zoo e a un certo punto c'è stata la zona dei facoceri che è uscita dal controllo perché hanno cominciato a riprodursi come conigli. In effetti si dice spesso anche, si usano i facoceri al posto dei conigli. Ecco, al di là di creare zoo, quali sono poi le cose che vedi che hanno un impatto positivo sugli ascolti e anche sulle interazioni con i tuoi utenti?
Ma principalmente quando pensi a quando un utente di Twitch che conosce generalmente la piattaforma pensa a me, pensa come quello che chiacchiera fondamentalmente. Io sono ormai fisso da quasi 4 anni a orario di pranzo italiano, quindi mezzogiorno più o meno, l'una, insomma dipende un po' anche dalla giornata, fino a pomeriggio inoltrato, parlo liberamente, cioè la mia è pura improvvisazione. È un contenuto di just chatting, quindi quattro chiacchiere, che si basa principalmente, quasi unicamente, su un rapporto di scambio con la chat. Quindi in base a cosa scrivono loro, io improvviso il discorso, lo porto avanti, lo costruisco, ci faccio le battute sopra, creo la gag, magari comica delle volte, ma non sempre, non è ovviamente uno spettacolo comico e non facciamo i comici, siamo intrattenitori. E, oltre ovviamente a, nel corso degli anni, diversi appuntamenti più o meno settimanali che posso aver avuto e che sono passati, insomma, in queste sorti di palinsesti, ecco, annuali, che può essere appunto una chiacchiera su serie TV e cinema con dei colleghi appunto che parlano di serie TV e cinema, può essere non so, un momento di pittura dove io, incapace totale di dipingere, insieme a un'amica collega incapace totale di dipingere, ci mettiamo, facciamo cedere la chat un soggetto e mentre parliamo in sottofondo dipingiamo. Può essere uno dei format che va avanti, forse l'unico che è rimasto in piedi effettivo sul mio canale, che è La Posta, dove io e una ragazza, Cristina Crispiz, rispondiamo a messaggi anonimi a ragazze e ragazze che ci scrivono non di problemi di cuore, ma di situazioni della loro vita, che siano amicizia, lavoro, appunto famiglia, scuola, università, in generale, dove non facciamo ovviamente professori o psicologi, perché non lo siamo, ma semplicemente parliamo molto banalmente. E le persone a questo, cioè, alle persone questo piace, perché sono contatti non diretti, però molto umani, perché poi io sono, a differenza di tanti altri magari colleghi, senza maschere comunque su internet, nel lavoro che faccio, quindi sono io e io stesso puro al 100%, dicendo quello che penso, anche spesso volentieri in maniera un po' troppo forse rozza e sboccata, ma questo alle persone piace, perché sanno che per quanto possono essere o non essere d'accordo con me, l'opinione è diretta, è vera. E questo appunto secondo me avvicina anche molte persone.
E può essere appunto relativo a un tema leggero, come appunto dove mettere l'area dei facoceri nello zoo, ma anche in problemi un po' più profondi. Ora, una volta appunto i giovani di una volta magari scrivevano ai magazine, alle riviste, oggi è cambiata, insomma, la piattaforma, ma grosso modo, ecco, la necessità di comunicare con l'altro, grazie a Dio, quella non diminuisce. Ecco, per quanto riguarda invece la tua vita, cioè qual è la tua giornata tipo e quali sono, insomma, le cose che a cui devi fare attenzione, quali sono gli orari, insomma, raccontaci un po' la tua giornata tipo.
Diciamo che sono abbastanza anarchico, che è un po' una scusa per dire che nella mia vita non ho molte regole precise, ecco, non sono in grado di metterle, più che altro. Fondamentalmente quella, diciamo, media, io mi alzo intorno alle 11 di mattina e sto una mezz'oretta nel letto, proprio te la racconto passo passo, sto una mezz'oretta nel letto, controllo i social, che io odio profondamente, rispondere ai messaggi su Instagram, controllare le mail di lavoro, è una cosa che proprio che...
Perché Twitch non è un social, o sbaglio?
Non proprio, perché c'è poi Instagram annesso che comunque serve e devi pubblicare contenuti, perché così poi quando l'azienda esterna da Twitch ti viene a contattare per un lavoro, che ne so, mi sponsorizzi questo piatto in live, però oltre a fare le 2 ore di live dove parli del piatto, mi metti anche per usare Instagram e quindi il cachet chiaramente aumenta.
Quindi siamo arrivati alle 11:30 che sei sul letto che rispondi sui social. Ok, poi...
Sì, scorro sui social, mi alzo, vabbè, classica lavata di faccia e denti, per il mezzogiorno sono in live, quindi proprio diretto, cioè faccio colazione in live, prendo un caffè mentre mi sveglio, che è una cosa che in molti non fanno e capisco anche, però mi piace iniziare la giornata comunque il ritmo lavorativo ancora un po' dormiente. E mano a mano mi sveglio e poi va, appunto, sto in diretta, dipende, di solito 5-6 ore al giorno, possono essere anche 12, possono essere anche 17, è comunque un lavoro libero dove non devi tenere conto a nessuno se non appunto la tua volontà.
Però te di media quanto lavori?
Di media diciamo 8 ore al giorno più o meno, 8 ore al giorno su in diretta, più 2 o 3 fuori dalle dirette.
Quindi un totale di diciamo di assorbimento di energie di 10 ore al giorno. Ok, 10 ore al giorno.
10 ore al giorno.
E quanto? Dimmi, continua.
E 10 ore al giorno, e poi ovviamente, essendo comunque una piattaforma con varie persone e vari colleghi, ci sono anche gli appuntamenti settimanali in giro. perché come ci sono le persone che vengono sul mio di canale a parlare di cinema, per esempio, o di serie TV, io vado poi in quello degli altri, magari la sera, dove non è il mio orario di streaming, quindi dove io non sono online, ma lo sono sui loro canali per magari una o due ore. Quindi insomma è molto indaffarata, ecco, la cosa.
Le ospitate, ecco, sono le ospitate.
Sì, le ospitate.
Mi immagino che insomma nella media delle 10 ore ci siano anche persone che ne lavorano meno, ma anche persone che ne lavorano molto di più. Ecco, ti sono arrivate all'orecchio storie di quelli che qui chiamano burnout, cioè qualcuno che si è esaurito a fare lo streamer?
Sì, non ti dico ogni giorno, ma ogni mese viene fuori qualcuno, certo, assolutamente. È uno dei peggiori problemi fondamentalmente di questo lavoro.
E come l'affronti, insomma? Perché da una parte è vero, no? Come spesso si dice, no? Il lavoro improprio, al di là del digitale, in generale non hai persone sopra di te, ma sei l'unico responsabile del tuo salario, ecco. E però ci sono dei lavori che non, che ne so, se uno fa l'idraulico non è che può andare a lavorare nelle case alle 3 di notte, mentre il discorso dello streamer, il mestiere dello streamer ti permette potenzialmente di lavorare anche 24 ore al giorno. Tu come riesci a bilanciare, cioè quale, anche se hai detto che sei anarchico, cioè quale, in che modo riesci a trovare il tuo equilibrio, se ce l'hai?
Sono dell'idea di fare veramente quello che mi va, cioè se mi sveglio e voglio di fare la diretta la faccio, altrimenti no, parto da lì, e se la faccio di quanto ne ho voglia, che sia una, due, tre, quattro, cinque, sei, 24, 1000, all'infinito. L'importante è che quando mi sento, sono in diretta e mi sento di non aver più voglia, di non avere più niente da dire o comunque da fare nella giornata, ringrazio tutti e stacco, molto semplicemente. Questa però è una cosa che può essere considerata più o meno giusta, e soprattutto è uno snodo, quello della presenza su internet, la possibilità di fare appunto live quanto vuoi, essendo autonomo, che è la causa principale del burnout dei miei colleghi.
Cioè quello di lavorare a oltre misura per raggiungere degli obiettivi. Ecco, però, scusa, un twitcher, non voglio ovviamente fare i conti in tasca a nessuno, ma una persona che lavora grosso modo come te, ecco, non so, posso definirti un twitcher nella norma, cioè non esasperatamente online, alla fine solo di Twitch, perché poi mi spiegherai come gli altri social influiscano sul tuo income, cioè sul tuo salario, insomma. Questo tipo di lavoro fatto in orari umani, cioè con dei turni diciamo da 8 ore, quanto può produrre in termini di reddito, in una forbice?
Allora, non ho assolutamente problemi a parlarne, anche se tecnicamente il prezzo preciso non può essere detto per regole contrattuali, ma a noi non ce ne frega niente, si dice uguale. Fondamentalmente dipende, veramente dipende, perché ci sono canali che fanno una diretta al giorno da 2 ore e guadagnano 100 volte più di me, che faccio appunto magari 6 dirette a settimana da 8 ore, che sono comunque tante rispetto alla media. Però fondamentalmente questo è un lavoro molto molto privilegiato, che fa guadagnare molto molto bene, e dove le spese del lavoro sono ridotte quasi al minimo, perché comunque fai tutto da casa e con le solite strumentazioni di ogni giorno. Di media una persona fondamentalmente che ha un canale come il mio, extra sponsorizzazioni che possono arrivare appunto da Twitch, lo stipendio può girarsi intorno a dai 2 ai 6.000 euro mensili, fondamentalmente da tassare, poi insomma dipende dagli abiti.
Deve passare la mannaia del governo.
Esatto.
Ma comunque spese non ne hai tantissime per quanto riguarda c'è l'attrezzatura tecnica, quindi immagino che tu per giocare online a una buona definizione, insomma tutte le attrezzature, l'audio deve essere di buona qualità, il video, insomma comunque spese tecniche un po' ce ne sono, ecco. E mi sembra di capire che lavori 6 giorni alla settimana. E quanto è fragile questa, cioè se tu ti fermassi per 3 settimane perché vai in vacanza, è una cosa che puoi permetterti di fare o rischi di perdere tanti followers?
No, è una cosa, è un altro dei motivi del burnout delle persone, dei colleghi, insomma, perché se stacchi internet noi lavoriamo su internet e internet è un mondo, soprattutto oggi, soprattutto dopo TikTok e i Reel e i TikTok stessi, quindi il contenuto veloce che dura mezzo millesimo di secondo, è un mondo che divora le persone e le sputa un giorno dopo. Quindi puoi essere una star e un fenomeno oggi e domani improvvisamente, senza alcuna ragione, sarai completamente fuori moda e comunque fuori da ogni schermo. Chiaramente questi sono gli estremi. Fa male fermarsi per diversi giorni, si può fare, anzi è bene farlo ogni tanto, io l'ho fatto recentemente per 5 giorni, però ti faccio un mio esempio di adesso. Settimana scorsa mi sono fermato 4-5 giorni, mi sto trasferendo da dove sto ora a Pisa per scendere giù in Sud Italia e per pagarmi l'affitto fondamentalmente. Sono stato 5 giorni off dirette, quindi senza fare niente, e ho perso 400 abbonamenti dei miei 2700, mi sembra, totali che avevo. E 400 abbonamenti a quanto sono? 3,99, metti 4 euro.
Sono 1200 euro.
Esatto, in 5 giorni.
In 5 giorni. E quindi
persone che magari non trovandoti in live in quei giorni hanno fatto: ma mi fai vedere chi c'è oltre a lui che magari sono abituato a vedere, e ne scoprono uno più divertente.
E da lì ecco la concorrenza spietata di cui mi parlavi esatto. Prima. Ora ecco le ultime due cose che volevo affrontare con te al termine di questa bella chiacchierata sono: la prima, il ruolo, perché vedo che sei anche su TikTok e l'hashtag Nanni Twitch ha quasi 13 milioni diviso come hashtag, è stato cliccato quasi 13 milioni di volte. Non sono tutti tuoi, però in clip in cui c'è l'hashtag Nanni Twitch, che immagino tu sia te, è stato cliccato un bel po' di volte, ecco, anche se poi vedo nomi di altri Twitcher, tra cui tal Fettina Panata o Dario Moccia, che insomma è uno dei principali Twitcher italiani. Ecco, la prima domanda, prima di passare a parlare appunto della logistica, della tua vita, perché hai appena accennato che ti stai trasferendo e sarà l'ultima cosa di cui parleremo: in che modo gli altri social, quindi Instagram, TikTok, non so se hai Facebook o se veramente Facebook è soltanto per boomer.
No, Facebook.
Sì. Figuriamoci, ecco, grazie che mi hai fatto spuntare un altro capello grigio, in che modo influiscono e contribuiscono a promuoverti?
Fondamentalmente, così come su Twitch, quando... allora, ripartiamo... cerchiamo di fare la più semplice possibile. Da Twitch, chi fa questo tipo di lavoro, da Twitch all'ingresso economico delle persone che guardano la pubblicità e degli iscritti, e quello è lato Twitch. Dall'altra parte c'è un'altra fetta di lavoro che a volte spesso e volentieri è anche la più remunerativa, anche più dello stipendio di Twitch, comunque dei guadagni che hai da Twitch, che sono le ADV e le sponsorship, preferibilmente insomma dichiarate, legali, perché poi anche lì si apre un vaso di Pandora. E dove appunto un'azienda, io azienda di piatti, per fare l'esempio più stupido, vado da Nanni Twitch e gli faccio: Nanni, mi fai 2 ore di diretta dove c'hai il mio logo, dove parli, dove fai vedere il mio sito a schermo e mi spieghi, insomma mi promuovi questo prodotto. Ok, te lo posso fare. Twitch ha questo costo, ovviamente la mia agenzia, comunque il mio management pensa e sa i miei costi. E poi insomma risponde alle aziende che si interfacciano con loro, però loro magari poi l'agenzia fa: ok, però oltre a Twitch, se volete, Nanni Twitch ha anche un profilo Instagram. Il profilo Instagram ha 32.000 follower, in cui chi vede mediamente le storie sono 10.000 persone, cioè, quando pubblico una storia 10.000 persone guardano quella storia. E via dicendo, così più social ammetti in questo, diciamo, tuo universo di internet, più ovviamente soldi l'azienda pagherà se è interessato ovviamente a promuoverla anche in quei social.
Quindi più tentacoli hai e più pubblico riesci a raggiungere.
Chiaramente lì arriva il problema, perché uno non solo magari fa 6-7 ore di diretta al giorno, ma poi il contenuto su Instagram, il contenuto su TikTok, il video editato su YouTube, alla fine poi se uno effettivamente dovesse stare attento a tutte queste cose sarebbe impossibile.
24 ore non sarebbero sufficienti. Quindi tu hai un'agenzia che cura i tuoi impegni, sì. Ecco, perché altrimenti sarebbero ore ancora in più. se tu dovessi seguire tutto per conto tuo, insomma. E come ti stai trovando?
Sì, rispondo alle mail. Bene, bene, mi seguono da 3 anni, sono ormai quasi amici più che insomma, colleghi o comunque quasi datori di lavoro. Sono bravi ragazzi che sono ex, spesso e volentieri sono ex streamer o comunque ex creator, quindi che conoscono anche l'ambiente. L'agenzia si chiama Evox. E mi trovo molto bene.
E loro ti trovano, si occupano anche di trovarti un po' come se tu fossi un cantante, ti trovano le date per i concerti, una cosa, sto dicendo, una
bugerata? Esatto, ovviamente posso specificare i miei interessi, poi io non ho l'obbligo di farli. Cioè, se arriva appunto l'agenzia dei piatti mi fa il piatto, gli faccio no.
Ma questi piatti sono 3 volte che quindi l'hai fatto qualcosa con i piatti? Perché è qualcosa.
No, che sono in cucina e ce l'ho davanti.
Ok, meno male non sei in bagno. Ma e qual è stata invece l'esperienza, ecco, fra queste esterne, insomma, qual è stata quella che ad oggi ricordi con maggiore piacere?
Allora, ce n'è una che è molto bella, che è anche un po' divertente, ironicamente, insomma, drasticamente divertente, che è successa quest'estate con Uber Eats, quindi insomma, credo lo conosciate tutti Uber Eats, ora in Italia alcune spese in alcune città non esiste e adesso non c'è proprio più, credo. Comunque mi propongono questo lavoro dove all'interno di un gioco che io amo e diciamo è uno dei miei principali titoli videoludici con cui sono cresciuto e che ancora oggi gioco, che è World of Warcraft, dovevo simulare all'interno di questo gioco, che è multiplayer, quindi dove altre persone giocano simultaneamente online, di essere il corriere di Uber Eats e portare codici sconto alle persone nel mondo di gioco, vestendomi proprio come un corriere di Uber Eats. La cosa divertente è stato bellissimo perché, vabbè, è un gioco con cui sono cresciuto e anche in collaborazione col cibo, quindi un altro mondo che ho vissuto. La cosa divertente è che il giorno dopo io sono diventato un meme, quindi una barzelletta all'interno del team di Uber Eats, perché una volta fatto la TV, tipo, non so, di lunedì, il giorno dopo, il martedì, Uber Eats Italia ha chiuso.
Un talismano proprio.
Sì, una perla proprio. A me queste cose fanno ridere.
E spero che questo non abbia influito poi nel futuro. Delle cose.
No,
ecco.
No,
e l'ultima cosa che tocchiamo con te, al di là del fatto che, insomma, quindi, ecco, per i più boomer, il primo contatto che si ha con social influencers è quello che si legge sui giornali. Insomma, vediamo quello che è successo e sta succedendo in Italia alla regina dell'influencer, a Chiara Ferragni, e a come sembra che i titoli parlino di un impero che si sgretoli ogni secondo che passa, però mi dai conferma che, insomma, la fragilità è una delle parole d'ordine di questo mondo, ecco, che sì, fa rima con libertà, ma insomma crea delle pressioni che alcuni possono non gestire bene. Ecco, tu ora abiti a Pisa e nonostante tu sia livornese, questo quindi non va pubblicizzato più di tanto, però la buona notizia è che te ne stai andando da Pisa. Perché e dove vai?
Mi sto trasferendo da Pisa, me ne sto andando fondamentalmente perché sono una persona molto sfortunata in generale nella vita, negli episodi, diciamo, nei quali non posso farci niente, e sono capitato praticamente sotto in un palazzo vecchio a Pisa, nella stazione, che è abitato solo da famiglie carine e gentili, mentre io sono capitato esattamente nell'appartamento sotto di 2 spacciatori che non solo, insomma, abusano di sostanze ogni sera e tirano e rovesciano mobili in terra ogni sera fino alle 6-7 di mattina. Io vado a dormire di solito alle 4, alle 5 di mattina, quindi neanche dire che sono la vecchia rompiscatole che alle 9 si sente confusione, bussa, no, alla porta, e riescono comunque a darmi fastidio, e ogni sera rovesciano mobili, polizia nel palazzo, beccati a spacciare, insomma un macello, e visto che appunto insomma la situazione è diventata quasi ingestibile e mi sto trasferendo soprattutto per questa ragione, ho deciso di andare al sud Italia, in Campania, in un paesino vicino a Benevento che si chiama Pesco Sannita, uno perché pagherò meno d'affitto, molto meno d'affitto, e questo è, diciamo, anche una sorta di ipoteca sul futuro. Perché se dovesse andare comunque male tra un anno, non lo so, tra 2 anni, internet e il lavoro su internet, io avrò magari un, diciamo, un cuscinetto un pochino più soffice dove atterrare, andando piano piano gradualmente a prendere meno soldi, ovviamente, quindi già pagando meno sarei più economicamente tranquillo. E proprio in quel paesino di mille anime, perché due amici storici che ho conosciuto tra l'altro giocando Call of Duty sulla PlayStation 4 12 anni fa.
A quale PlayStation siamo ora? Scusami, questa domanda è incredibile.
La 5, oh, no. La 5 da due anni, sì.
Questo da due anni mi stai sottolineando qualcosa? Vabbè, vai pure avanti. Come dire, sei proprio indietro.
Da tre anni. Da tre anni.
Ok, sì, va bene.
Da tre anni. E, appunto, sono proprietario di questo zoo, si chiama lo zoo delle Maitine di Pesco San Nito, a Benevento, e niente, voglio andare in una realtà di paese tranquilla, comoda, dove conosco tutti, dove tutti comunque sono gentili, mi vogliono bene, conosco, e anche se un po' lontano dalla famiglia e da diciamo magari la possibilità anche di aiuto ricevuto che è dato, secondo me sarà una scelta che mi farà bene al cervello, ecco, quello sicuramente.
Perché la realtà è un po' più piccola, insomma, e magari sì. Visto che lo zoo lo fai in modo digitale, puoi prendere anche ispirazione da quello vero, ecco.
Esatto. Apre anche un mondo di contenuti nuovi, no? Lo zoo, divulgazione, magari, a me che io adoro animali, ragni, insetti.
Echidna. Tra l'altro c'è il wallaby, vedo che allo zoo delle Maitine c'è,
sì,
il wallaby.
Sì, c'è anche il wallaby.
Quindi vediamo.
C'è il wallaby, stanno mettendo i pipistrelli volpe, che anche questi sono australiani.
Sì, tra l'altro c'è un bellissimo parco qui a Melbourne, quindi al di là del commercio di animali fra l'Italia e l'Australia, ecco, da addetto ai lavori, come vedi l'andazzo di Twitch, comunque di queste piattaforme simili a Twitch nei prossimi 3-5 anni?
Guarda, secondo me, io parli con uno dei più pessimisti e drastici del palcoscenico italiano. E guarda caso, proprio ieri hanno annunciato che da questo giugno l'abbonamento fatto con Prime pagherà tipo 40 centesimi in meno ad abbonamento. Secondo me l'azienda è in perdita, è in fallimento da diversi anni. Una roba del genere, non sono un esperto di economia, non ci capisco niente fondamentalmente, però questi sono, no, i rumors che senti in giro, e che puoi controllare anche sono dati pubblici, e
che già era stato abbassato precedentemente, no? Perché mi dicevi che il primo abbonamento costava, cos'era, 5 ora 3,99, sì. Insomma, stanno cercando, esatto, di far cassa, ecco.
Esatto, loro stanno cercando di togliere, secondo me Twitch Prime. E secondo me quando torneranno Twitch Prime, tre quarti delle persone che lavorano su Twitch specificatamente non lavoreranno più, perché se un utente segue due canali, ci sono io Nanni e te Andrea, magari il Prime lo do a te e c'ha 4 euro al mese da spendere su di me. Se gli togli il Prime, quindi quello gratuito, lui ha solo 4 euro da spendere, quindi deve fare una scelta tra me e te. Qua chiaramente sì, sarà un bagno di sangue.
Digitale, questo, precisiamo, digitale.
Sì, digitale, ovviamente. E questo chiaramente creerà secondo me un controcircuito che sta già succedendo e che è già successo post-Covid, quindi quando le persone hanno ripreso la loro malavita, i numeri sono ovviamente si sono abbassati, no? Degli spettatori su Twitch, io stesso 3 anni fa in una normale giornata facevo avevo tipo 2400 spettatori medi, adesso ne ho 1000, ma va bene così, nel senso è una cosa normale, l'importante è che si assesti e si mantenga una linea costante o comunque un pochino in crescita.
Ci sono già piattaforme a cui stai guardando?
No, per adesso no, in realtà non, con alternativa stavo finendo appunto dicendo che sai mai cosa esce, perché come è nato TikTok all'improvviso e come nacque a 7-8 anni fa all'improvviso, magari ne uscirà fuori un'altra. Ovviamente secondo me è difficile che il contenuto online muoia, però è anche non è scontato il sapersi reinventare sul nuovo mezzo, perché se io adesso faccio dirette su internet e magari in futuro sarò costretto, o comunque per continuare sarò costretto a fare video su YouTube e quindi avere un montaggio, una scrittura del video, un altro proprio linguaggio comunicativo, non è detto che io lo sappia fare, e quindi non è detto che io ovviamente possa continuare a lavorare su internet, però si prende come viene,
Anche perché TikTok ha preso talmente piede che è uno degli sponsor ufficiali delle Australian Open che si stanno concludendo in questi giorni, quindi magari ce ne sarà un'altra. Esatto. Noi nel frattempo, forse non so nemmeno se ti mandiamo a letto, però insomma sono le 2 di notte, forse sì.
Sì, poco, insomma, guarderò un filmetto, recupererò qualche live.
Perché devi fare le 4, perché comunque sì, alle 4 vai a letto, anche perché tanto sopra si stanno a tirare i mobili.
Esatto.
Ci fa fare. Noi nel frattempo ringraziamo per questa bella chiacchierata Alessandro Nannipieri. In bocca al lupo e un abbraccio, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.